Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti alla puntata del mercoledì di metà settimana di Cult, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. Come di consueto vi rimando alla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, al nostro spazio sul sito di Radio Popolare in trasmissioni. Lì trovate i nostri argomenti e il modo per riascoltarci in podcast. Vi ricordo anche che potete scriverci a cult@radiopopolare.it per segnalazioni o richieste di informazioni, e che potete intervenire in questa puntata con un sms al 331-6214013 o una mail a diretta @popolarenetwork.it. Quest'oggi ci saranno tanti ospiti, tra cui molto probabilmente, lo dico perché sarà in viaggio e quindi non sappiamo mai se i nostri ospiti in viaggio saranno veramente con noi, riusciranno a collegarsi, ma noi ci proviamo insomma sempre. Ci sarà Daniele Abbado per raccontarci uno degli appuntamenti di Book City, una maratona molto speciale. Vi parleremo di un libro che si chiama Corpi Impuri, che era uno spettacolo, è diventato un libro. Ci sarà l'autrice e protagonista a suo tempo dello spettacolo insieme a Chiara Ronzani con noi. Vi parliamo poi anche di una serie di appuntamenti che sono collegati invece con la musica, ma di musica ancora parliamo perché è mercoledì e quindi cominciamo questa puntata con la consueta rubrica Risonanze di Maurizio Principato. Ciao Maurizio.
Buongiorno, a Risonanze, come sempre, musica moderna, modernariato musicale, dal vivo a Cult.
Sì, dal vivo a Cult, dal vivo noi lo diciamo sempre perché è una conquista, dal momento che sappiamo che la linea a volte non ci assiste, insomma oggi è uno di quei giorni in cui la voce va e viene, ma per adesso ci siamo e quindi noi continuiamo imperterriti finché ce lo permettono. Di chi parliamo oggi?
Parliamo di un giovane musicista, compositore cubano, cresciuto a Santiago de Cuba, si chiama David Virel.
Forse Reyes, no?
Ma perché no? Sì,
no, lo dico perché essendo cubano magari, non lo so, magari invece è francese d'origine.
Ma un po' chiamerà lui, dirà allora.
Esatto, se David Reyes, dico io, oppure con le altre pronunce possibili del suo cognome è all'ascolto, sarebbe tanto bello, ma temo di no. Comunque, dicevamo, cubano giovane.
Sì, il cubano giovane, lui ha iniziato a studiare il pianoforte all'età di 7 anni, è nato nel 1933 e ebbe la fortuna di essere scoperto da una musicista canadese che transitava spesso a Cuba perché aveva sviluppato un lavoro orchestrale con altri musicisti. Lei si chiama Jane Barnett e da sempre, oltre a fare la musicista, anche la maieuta, tira fuori il meglio dell'energia altrui e portò con sé in Canada per farlo studiare e approfondire, migliorare tutto quanto, David. Così lui studiò all'Università di Toronto, poi si trasferì a New York, iniziò a collaborare con degli sperimentatori della scena newyorkese, dopodiché è arrivato un bel contratto con l'etichetta ECM, per la quale ha prodotto diversi dischi a partire dal 2014, adesso è arrivato al terzo album che si intitola Gnosis. È un bellissimo lavoro perché lui, come sempre, prende in mano la tradizione musicale cubana e non solo, anche quella del jazz contemporaneo, la scompone in piccoli pezzi, la ricompone mettendoci del suo, quindi creando un rapporto moderno. l'avessi voluta.
Sì, scusaci, cioè, forse è proprio all'ascolto David Vireyes, ma non lo so, perché si sta manifestando in forma ultraterrena. No, sì, perché in realtà sono... fra i molti brani che ci hai proposto suoi, stavo cercando proprio Gnosis, quello a cui stai facendo riferimento, che sarebbe bello ascoltare, però mi direi tu, insomma.
Ma è anche bello conoscere questo musicista, quindi se non troviamo quello non ci saranno altri sicuramente.
Ce l'abbiamo.
Ecco,
ecco, vedi.
Benissimo. Anche questo momento noise di Cult mi è piaciuto, in queste voci mi ricordava certi esperimenti di Frank Zappa.
Sì, anche tu stai cominciando a somigliare a un esperimento di Frank Zappa, perché come dicevo la linea va e viene, adesso sei un po' distorto. Però
adesso come va?
Adesso un po' meglio, sì, adesso sei tornato Maurizio Principato, sì.
No noise. E quindi ascoltiamo questo musicista, ma prima di ascoltarlo tocca.
Devo depennare?
Sì.
Allora,
adesso facciamo così, a seconda degli stati d'animo.
Si può depennare con cortesia, insomma, cioè non so trovare un sistema per... No, stavo pensando che questo è un discorso un po' complicato, però gli ascoltatori, che sono molto più avanti, lo capiranno al volo. L'abuso della parola emergenza, visto che spesso ci siamo concentrati sul... sul vocabolario, adesso poi magari ci sposteremo anche su altre cose, su cose che non sono solo di comunicazione, però la comunicazione è il nostro mestiere, quindi un po' ci va, insomma, la parola emergenza credo che già, insomma, diversi cabarettisti e insomma opinionisti ironici l'abbiano presa di mira, perché l'emergenza caldo, l'emergenza maltempo, l'emergenza migranti, l'emergenza periferie, l'emergenza aiutami, cioè l'emergenza traffico, l'emergenza neve, l'emergenza siccità, c'è stata appunto per fino a poche settimane fa l'emergenza incendi e così via, cioè ecco, la parola emergenza ormai è svuotata completamente del proprio significato, perché è tutta un'emergenza, cioè l'iniquità di certi meccanismi che non fronteggiano come dovrebbero, insomma, fatti che di per sé sono, non dico relativamente prevedibili, ma complicati naturalmente da risolvere, ma che, di cui si sa molto spesso che si verificheranno, fa sì che si parli di emergenza. Ma l'emergenza è qualcosa di imprevedibile, non qualcosa di prevedibile gestito male. Non so se sei d'accordo.
Sì, sì, ho ascoltato con grande attenzione, ho preso appunti.
Dimmi se secondo te da depennare in questo senso, dico, la parola emergenza usata in questo senso, usata un po' meno.
Concordo, forse a volte sarebbe utile sostituirla con urgenza, anche se non sempre funziona, però a volte potrebbe essere utile. Mi veniva in mente il concetto di urgenza che venne applicato agli albori del punk, quando i musicisti non potevano suonare, ma suonavano lo stesso perché avevano
la famosa urgenza, è vero.
Ecco,
sì,
io lì un po' di dissentirei, perché in qualsiasi attività, professione, eccetera, la competenza, la formazione è fondamentale, ci può essere l'urgenza, ma la depennerei se poi va a favore della qualità del prodotto.
Vabbè,
finale,
però
ma...
il punk non era sulla qualità, era su altre cose, almeno non sempre, poi qualcuno era anche bravo, però va bene.
Quindi io ho un po' prodotto urgenza, così ho fatto un pochino il lato buono della questione.
Ah, nel senso che vai così di carrettella? Cioè nel senso che
no, in realtà avevo in mente un concetto più complesso, ma proverò a sintetizzare. Dipenderei anch'io il concetto di musica bella, mi spiego. Stavo leggendo un libro che si intitola Neuroni Magici, che contiene interviste a Pierre Boulez, compositore francese scomparso l'anno scorso e fautore di tanti nuovi esperimenti in musica, e lui a un certo punto dice, diciamolo una volta per tutto, la musica può essere anche brutta, il che non significa che non si deve ascoltare, ma che produrrà delle sensazioni inerenti al fatto che in quanto brutta ci porta a soffrire, ma anche questo è fondamentale nello scontro, quindi non trinceriamoci dietro al deve essere orecchiabile o deve essere in sintonia con me, può anche non esserlo e questo può aprire nuovi orizzonti, quindi viva la musica anche brutta.
Interessante, e mi domando cosa ne penserebbe Salvatore Sciarrino, che ieri ha debuttato alla Scala con Ti vedo, ti sento, mi perdo, perché appunto è facile sbagliarsi, che è la sua nuova opera prodotta dalla Scala, che io ho trovato bellissima. cioè l'ho trovata veramente, mi è piaciuta veramente molto, mi è piaciuta anche la regia, le scene, insomma, cioè poi tutti sono liberi di sentire, essendo una prima mondiale, quindi insomma, cioè uno può anche decidere che no, però ho trovato tante persone, tanti spettatori della Scala, di quelli consueti, magari di una certa età, abituati sì al repertorio anche contemporaneo, ma soprattutto anche, no, a opere più tradizionali, che dicevano la stessa cosa. Sintetizzando, mi è piaciuta molto, non ho capito niente, però, però invece prestando un po' di attenzione si capiva anche, ma diciamo che mi sembra che nell'insieme, al di là del fatto che insomma qualcuno è proprio un irriducibile della tradizione, l'opera abbia avuto un buon riscontro anche presso un pubblico che, appunto, come tu dicevi, non sempre è in sintonia, no?
Certo.
Ecco, dunque, avevamo tanto parlato di David Vireyes, Virelles, sì. Virel, o chi ne ha Viraul e così via, ma Gnosis comunque, come dicevamo, dal suo terzo album era il brano che cercavamo e lo ascoltiamo. Grazie Maurizio,
molto
mercoledì.
Bene. Buona giornata.
Ciao.
Certo, ciao ciao.
The power of sound and music and ideas of spirit, you know, touching people.
Es un cañoso así. Asangantión a manantión dirá. Asangantión manantión oe. Asangantión manantión beso a. Asuguru cuanti ye. Eriero cotacho en digo mozongo mofe. Evión aerobitán. Uyo mañón o pavio. Atrocofogo mogairén. Abasia ome. E con cribia. E con en digo. Efiméremo. Monina Bembe, Bonco en Chemillá. Ben como, nunque, Mimban, Tiafondoa. Sherekawa, Boko, Ericunde. Vía pa, Eroa pa, Cuchire ma, Biancomeco, Aguana Casina Mendo. Thank you.
Ed era bellissimo questo pezzo che ci ha proposto Maurizio Principato di David Vireyes, Gnosis. Noi adesso invece parliamo di un cantiere che si chiama Inside Out. È un cantiere in trasformazione a base Milano, in via Tortona, che fino a domenica si può visitare per vedere che progetto si sta preparando per la prossima primavera. Ci sono visite guidate e ci si può prenotare al sito www.base.milano.it/inside-out, scritto tutto attaccato. Il servizio di Tiziana Ricci.
I volti della Milano che cambia. Sono stati affissi nel cantiere, sono 150 gigantografie e la visita a questo cantiere di base Milano può avvenire fino a domenica, ci sono delle visite guidate per vedere che cosa succede. Allora, Inside Out è un progetto di arte partecipativa promosso dall'artista francese J.R. che dal 2011 è riuscito a coinvolgere 260.000 persone in ben 129 paesi. Allora, in questo cantiere ancora aperto di base Milano sono affisse questi grandi ritratti, sono gigantografie con ritratti di ex operaie, operai e impiegati che lavoravano nello stabilimento industriale, affiancati ai volti dei protagonisti della nuova vita di questo edificio che si sta trasformando. Dicevamo che è in corso questa ristrutturazione che vedrà anche l'espansione di base Milano che raggiungerà i 12.000 metri quadrati, quindi un progetto in divenire. Noi abbiamo intervistato due ex operai, due lavoratori dell'ex Ansaldo, e però prima sentiamo Marina Musapi, che fa parte di questo progetto Base Milano, che ci racconta cosa sta succedendo. Andiamo in cantiere con lei.
Siamo in questo cantiere, diventerà
un nuovo spazio qui a base.
Esattamente, questo è l'ultimo piano di base Milano. Attualmente ristrutturazione, entrerà a regime in primavera del 2018.
Quindi pronto per il nuovo fuorisalone?
Esattamente. Anche se questo spazio dove adesso noi stiamo camminando sarà il luogo dedicato a Cariplo Factory, che si sposta dal secondo al terzo piano.
E cosa fanno loro?
È un progetto di Fondazione Cariplo che fa da incubatore a imprese legate al mondo della tecnologia, quindi hanno diversi partner come Fastweb, Terna e Microsoft.
Allora, qui siamo in una specie di gigantesca mansarda con grandi vetrate, vista e addirittura anche un'apertura.
C'è un'apertura perché questo tetto è stato completamente scoperchiato per ragioni di sicurezza. Insomma, il cantiere ha previsto interventi strutturali massicci, abbiamo rinforzato tutte le colonne di questo luogo, quindi a cascata sono i lavori, hanno impattato anche ai piani sotto. Lei vede ancora un po' di tetto aperto e sopra ci sarà la terrazza di base Milano.
Ma gli spazi saranno sempre dedicati al co-working?
Co-working, che noi preferiamo invece chiamare bureau.
Perché? Spieghiamo la differenza.
È una filosofia un po' diversa. Il modello si ispira a quello della Project House ed è un luogo dove diverse realtà, non necessariamente legate al mondo dell'impresa, vengono a lavorare e creare dei progetti insieme a noi. Vengono selezionate.
Quindi anche start-up, giovani.
Assolutamente. Vengono selezionate sulla base di sinergie potenziali che si possono creare tra di loro e anche con base. Anche lo spazio di bureau si amplierà nel 2018.
Insomma, vedremo che cosa succederà, perché come dicevamo i lavori fervono, e adesso voglio farvi sentire questo incontro con due ex operai dell'Ansaldo.
Roberto Cipolla.
E tu?
Roberto Finis.
Due lavoratori dell'ex Ansaldo della CGIE. Perché qui non c'era solo una fabbrica.
No, qui noi all'interno di questa struttura usavamo la mensa e una parte di uffici su un lato di là, l'azienda era dall'altra parte, la CGIE.
Prima della ristrutturazione del 79, perché fino al 79 la CGIE era in questa sede, con una fusione con Ansaldo San Giorgio è diventata Asgen, Ansaldo San Giorgio General Electric. IRI e compagnia Bella, c'è stata un'altra divisione e General Electric, la CGE si è trasferita, come diceva prima Roberto, dall'altra parte.
Però qui era un posto di lavoro, impiegati, operai.
Io facevo montaggio e cablatore di quadri elettrici. Io sono entrato nel 72 quando comincia lo sviluppo dell'energia in Italia, diciamo così.
E quanti anni hai lavorato qui?
Io ne ho lavorati 25. È arrivata la crisi perché è finito il metanodotto Russia-Italia, ha fatto sì che General dicesse da questo momento tutto questo prodotto lo facciamo noi in America. Per cui un reparto di 150 persone più il superamento del CED, il centro di calcolo, quelli grandi, con le schede perforate, è arrivato il personal computer e anche lì un altro pezzo di ristrutturazione, per cui abbiamo cominciato a chiudere un pezzo, poi un altro pezzo e adesso non c'è più niente.
Io sono entrato nel 1969, ho fatto un corso di formazione dalla Polassa Lombarda, quindi l'azienda partecipava a formarci, poi ho fatto montaggi elettromeccanici, cablaggi, poca roba di cablaggi.
Quanti anni?
Sono stato dal 69 al 2003, sono stato l'ultimo operaio in assoluto a uscire da questa, perché poi eravamo, gli ultimi anni siamo stati in un capannone decentrati a Buccinasco.
Ma che clima c'era? Stavate bene qui oppure era pesante?
Noi eravamo all'interno dell'azienda, avevamo delle attività parallele, delle funzioni, c'era là dentro un canale aziendale che funzionava in maniera abbastanza esponenziale, grandissimo, c'era un gruppo anziano, cioè, quindi c'era anche una partecipazione sociale molto allargata, quindi si andava molto molto d'accordo.
Venivate volentieri a lavorare?
Abbastanza, cioè per essere, sì, non c'era il peso della, sì, il lavoro per quanto si perché poi c'erano anche come, le attività collaterali, anche il lavoro, come lui che si occupava del sindacato, io mi occupavo anche di
fatto. Ah, tu eri sindacalista?
Sì.
E il clima com'era? Caldo?
Beh, diciamo che negli anni 70, io sono entrato in consiglio di fabbrica nel 76, però quando sono entrato nel 72 le lotte c'erano perché c'era la prima ristrutturazione di cui stavamo parlando prima e ci ha costretto a fare tante ore di sciopero, 73 ore di sciopero, me lo ricorderò sempre, perché volevamo un tavolo di trattativa per definire quali erano gli assetti societari dell'azienda, che allora era composta da 3.900 dipendenti e nel piano di ristrutturazione noi volevamo che si dicesse quanti dipendenti ci sarebbero stati dopo la ristrutturazione.
Ho capito, insomma delle grandi lotte.
73 ore, sì, 73 ore solo per avere il tavolo, per cui...
Di questo progetto che cosa pensi?
Secondo me è una cosa bellissima, cioè utilizzare aree che sono urbane, non decentrate sulle periferie, all'interno della città è una cosa bellissima. Sapere che queste aree qua hanno queste continuità per noi è bellissimo. Io immaginavo qui potesse venire, non sono un carcere, perché sono delle strutture... Questi qua sono tutti antisismiche, antiatomiche, una buona parte anche sotto qua, ci sono dei sotterranei che sono impenetrati.
Rifugi antiatomici.
Rifugi antiatomici, quindi immaginavo qualcosa di diverso, questo mi fa piacere, il fatto stesso che dà lavoro ad altri, anche se in maniera diversa, dalla mano d'opera, quello dell'operaio, bellissimo.
Condividi?
Sì, condivido, anche se dobbiamo dire che quando finiva un pezzo di fabbrica, il futuro era sempre contestato. Io ho vissuto qua anche come sezione del PC e mi ricordo il passaggio quando avevamo avuto i primi incontri con qualche architetto che diceva questa zona diventerà, a me sinceramente allora giravano le scatole.
E adesso? Perché
adesso no, adesso sono contenta. Adesso i giovani probabilmente hanno trovato una collocazione magari sindacalmente poco condivisa, perché c'è poco, però sul piano, diciamo, come dici tu, lavoro alternativo,
un po' di fermento e di creatività, sì. La vedete,
questo è positivo, sì, questo è positivo.
Allora, visite guidate al cantiere fino a domenica, andando a prenotarsi nel sito di Base Milano, e poi vedete queste fotografie, queste gigantografie che tappezzano le pareti e parte del pavimento.
Um novo amor chegou, azulando meu peito na barra do dia, dissolvendo o sereno da melancolia, reabrindo o tão milagroso da flor. Um novo amor chegou, enxugando meu pranto no vento da tarde, carregando a lembrança, a tristeza, a saudade, apagando em minha alma o vestígio da dor. Um novo amor chegou, acendendo meu corpo na boca da noite, perfumando meu ventre na água da fonte, coronou, o amor chegou, me levando em silêncio pela madrugada. Eu só quero seguir seu caminho na estrada e dormir na...
Dunque, adesso parliamo con Chiara Nonzani, che mi ha raggiunto. Ciao Chiara.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Di un libro che parla di qualcosa che tutti conosciamo, eppure facciamo fatica a parlarne, ad affrontare il discorso. Ci sono mille giri di parole. Leggo soltanto qualcosa che c'è sul retro di copertina del libro. Direi è quasi uno sketch, proprio perché il libro di cui stiamo per parlarvi, che si chiama Corpi Impuri ed è edito da Odoia, nasce anche da un'esperienza di spettacolo, da un'esperienza teatrale. Oggi parleremo molto di teatro e parleremo molto anche di donne, ma non solo, perché questo è un problema che riguarda, come dire, il lessico familiare, avrebbe detto Natalia Ginzburg. Comunque, cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso, tu Adamo pagherai col sudore della tua fronte e tu Eva con il sangue, ma incomode rate mensili. Ecco l'argomento. Dunque, come vedete, anch'io indegnamente non le nomino perché...
mestruazioni. Eccola qui la parola.
Marinella Manicardi, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno, hai detto la parola orrenda, è anche brutta.
L'ha detta Chiara perché è della redazione Notizie e quindi lei dice la verità, io invece indegnamente facevo anch'io dei giri di parole, dai.
Sì, sì, no, ma è così, in italiano è anche particolarmente brutta questa
sì.
U, che è una lettera che si usa pochissimo in italiano, mestruazione, ti sembra una cosa terribile, oppure... Siccome lo colleghiamo a qualche cosa di molto censurato, di molto imbarazzante, così troviamo orrenda la parola. Non si sa da dove comincia la cosa.
E quindi vai con appunto i, non so, come i vezzeggiativi, gli abbellimenti.
Sì, c'è anche tutto un elenco in questo libro delle parole.
Sì, comincio con un elenco di parole, di sostituti che si usano al posto di mestruazioni, quindi ho le mie cose, ho il ciclo, non al femminile, la ciclo da noi è la bicicletta, invece il ciclo è il ciclo mestruale, le regole, il periodo, il marchese, non posso, viene il marchese, ma quale marchese? Il marchese che arriva una volta al mese, dai su, non è, oppure questa espressione buffissima che mi ha raccontato Carlo Flamini, professore grande ginecologo, mi diceva di una sua paziente, una signora romagnola che non parlava benissimo l'italiano, dice: ah, signor Dutaur, oggi io al me al mostruosi. Le mostruose, ecco.
È perfetto.
Oppure, ecco, le mostruose sono qualche cosa di imbarazzante e attorno a questo imbarazzo io ho costruito prima uno spettacolo, poi questo libro, il titolo Corpi Impuri.
È uno spettacolo e poi ci racconterai magari anche come è nato, ma la cosa interessante di questo libro, che ho letto con veramente molto piacere, è che appunto, come già anticipava ieri Marinella Manicardi, tra l'altro oltre ad essere un'attrice è un'attrice, una drammaturga, quindi si legge in maniera molto facile, molto interessante, ma è un libro estremamente documentato. E che cosa documenta? Documenta il fatto che una cosa estremamente naturale come le mestruazioni, che sono un fenomeno che riguarda metà della popolazione per un lungo periodo di tempo, tutta la vita fertile delle donne, è caricata di sovrastrutture, quindi di tutta una serie di giudizi e pregiudizi culturali che ne fanno appunto quella cosa lì imbarazzante su cui è anche difficilissimo scherzare. Quindi qui l'abilità poi di pensare, di costruire uno spettacolo e di mettere in scena e mettere in un libro delle parole l'indicibile, come l'hai fatto attraverso un grande lavoro di studio. A me piacciono i libri fatti così, e cioè quelli in cui se ne vuoi sapere di più, non soltanto trovi tutta una serie di immagini e di dal popolare al più sacro, perché poi immaginate quanto la religione cattolica ci ha messo, le religioni ci hanno messo sul tabù delle mestruazioni, e poi una serie di note e di una ampia bibliografia in cui ci si può documentare di più. Allora, perché tu che cosa hai capito di tutto questo lungo studio, del perché le mestruazioni fanno così paura e del perché ci si è voluti mettere sopra le mani appunto le religioni e le culture?
Beh, perché è legato a una delle cose fondamentali della vita, cioè la vita, cioè la riproduzione. Che le mestruazioni fossero legate alla riproduzione l'avevano sempre capito tutti: se hai le mestruazioni non sei incinta, se sei incinta non hai le mestruazioni, e su questo c'erano pochi dubbi. Il problema è che non si capiva come avvenisse la riproduzione, e lì Carlo Flamini è stato il primo che io ho consultato, perché ho detto: ma professore, com'è possibile che fino a quando noi non abbiamo capito come nascono i bambini, cioè come nasciamo tutti noi? Mi ha detto lui: cara Marinella, fino alla fine del 1800.
L'altro ieri.
Sta scherzando? No, mi ha detto lui, fino alla fine del 1875 si scopre ciò che era sempre stato sotto il naso di tutti, ma che non si voleva vedere, ovvero l'ovocita. Perché? E da quel momento si stabilisce scientificamente che ovocita e spermatozoo concorrono pariteticamente alla formazione dell'embrione, poi del feto, eccetera, eccetera. Però a capire la funzione dell'intero ciclo mestruale, che cosa avviene nel ventre di una donna e così, bisogna aspettare i primi anni del 1900. Ecco, detto questo, io ho capito che sotto c'era un iceberg, non qualcosa di imbarazzante e basta, ed è stato lo stesso Flamini che mi ha detto: beh, tieni conto che la vagina delle signore veniva chiamata la Ianua Diaboli, la porta del diavolo. Eccoci, allora, che le mestruazioni in tutte le religioni, le credenze mitico, magiche, selvagge o meno, fossero qualcosa di misterioso, appunto, basta guardare qualunque libro di antropologia e lo trovi. Tutti i tabù sul sangue mestruale sono lì a testimoniare che è un fenomeno che l'uomo e la donna non sapevano bene da che parte prendere. Che cosa sono? Cos'è questa strana cosa che esce, questo sangue che esce dal corpo delle donne? E perché esce? Ecco, e lì cominciano le spiegazioni le più bizzarre, le più stravaganti per la scienza o la pseudoscienza da Aristotele in poi, quindi terzo secolo avanti Cristo, e poi da Galeno, le mestruazioni sono una perdita. Mm-hmm. La parola perdita serve ancora oggi a dire
vero.
Mestruazioni, vero?
Vero. Vero.
Ho le mie perdite. Come una caldaia che, se non è tenuta bene in pressione, perde acqua, noi perdiamo
come un
sangue.
Guasto, certo.
Ecco, uguale, siamo un po' guaste, e infatti per la scienza il corpo perfetto è quello dell'uomo, e dunque va studiato quello, perché devi studiare un sottoprodotto, una cosa che poi... Tant'è vero che Galeno, questa è la teoria di Aristotele, la teoria del calore, che dice il corpo perfetto è quello dell'uomo, e quindi analogamente al sole, al fuoco e all'uomo, che sono più caldi, queste tre cose sono superiori alla luna, all'acqua e al corpo della donna, che è più fredda. L'elemento vitale, quello che dà la vita, lo mette l'uomo, che è lo sperma, noi possiamo benissimo vederlo, lo sperma, toccarlo, mentre la donna ci mette questo liquidino un po' schifoso, che è il mestruo, che serve a nutrire il feto per 9 mesi.
Marinella Manicardi, ci hai dato una, non direi infarinatura a questo punto, diciamo uno schizzo di qualche cosa.
La parola perfetta, direi.
Che contiene questo libro veramente molto interessante per la complessità della ricerca che c'è dietro nel raccontare un tema irraccontabile, talmente che è anche irrappresentabile, tant'è vero che è soltanto della metà di ottobre del 2017 la prima pubblicità di assorbenti in cui il sangue mestruale è rosso. Sappiamo
è
che
rosso,
prima veniva rappresentato
era blu.
In azzurrino.
Era blu, ma tieni conto che il sangue blu è nobile, quindi era un tentativo
di mistificare. Chi vorrà saperne di più avrà la possibilità, quindi Marinella, non solo di leggere questo libro, ma anche di vedere la presentazione in cui tu
farai. Lo spettacolo sarà in scena a Pacta Salone di via Ulisse Dini il 24, 25 e 26 gennaio all'interno di una rassegna di teatro e scienza, e quindi lì ci sarà da divertirsi, perché quello che io ho voluto tenere sia nel libro che nello spettacolo, visto l'argomento, come dire, così imbarazzante, era che ci si divertisse molto, salvo il fatto poi scoprire che tutta questa veramente censura sulle mestruazioni e maledizione, attenzione, perché
Marinella, ti interrompo perché abbiamo finito il tempo, scusami, okay. Ma ricordo però che alle 20:30 del 17 novembre tu sarai anche a Book City per fare un reading, sì, a partire sempre dal libro, sì. E quindi mi sembra importante ricordare anche questo appuntamento.
Certo.
Grazie,
certo.
Il libro è pubblicato da Odoia, è davvero molto interessante, pieno di immagini, di riferimenti, anche veramente molto scritti con grande intelligenza e garbo, quindi è una lettura
molto,
particolarmente interessante e anche ironica. Grazie Marinella, risentirci.
A
presto.
Voi.
Grazie,
lavoro.
Grazie a Chiara Ronzani che ci ha aiutato e ci ha fatto scoprire questo libro.
Grazie Ira, alla prossima.
A risentirci.
Ciao.
Tornavo a casa, mi ha chiamato la fioraia e mi ha detto su due piedi: signorina, sarei onorata ad averla al matrimonio di mia figlia, in autunno convolerà nozze.
La fioraia ha una figlia, mo, ti prendi gioco di me, eh? Vado da lei a prendere i fiori da portare al cimitero, non mi ha mai parlato di matrimonio, poi anche se fosse non capisco.
Sì, ce l'ha. Infatti io ho pensato, strano che si sposi, visti i tempi che corrono e con quello che costa una cerimonia nuziale. Certo, ad addobbare la chiesa non farà fatica, risparmia sui fiori, ma il resto?
Continuo a non capire.
Non ricordi di quella volta? Mi avevi parlato del suo abito da sposa e di come la sarta di tua madre aveva passato delle notti insonni a cucire.
Non crederei che possa avermi questa storia, eh. Non sono stupida, non lo sono, non mi offendere.
Se non ha gli occhi per piangere la fioraia, dove crede che prenda il denaro per comprare un abito da sposa a sua figlia?
Ma una che ti ruba un abito non ti invita poi al matrimonio, non offendere la mia intelligenza.
Il mondo, la cattiveria della gente. Un sarto potrebbe modificare il tuo abito, trasformarlo con piccoli accorgimenti.
E quindi? Avrai un piano per mascherarla, no?
E allora, dunque, mi sembra che loro abbiano veramente fatto un'impresa eroica, anche perché uno dei microfoni era un po' più basso degli altri, ma voi siete andati avanti perché the show must go on. Intanto comincio, prima di presentare le nostre ospiti, le interpreti che ci hanno regalato un pezzo dello spettacolo che ha appena debuttato all'Out-Off, do il benvenuto a tutte loro, perché insomma si tratta di uno spettacolo che attendevamo da tanto tempo. Lucrezia Lerro, buongiorno.
Buongiorno e
bentornata.
Grazie.
Allora, raccontaci tutto tu, a partire da un titolo non consueto, che immagino sia stato oggetto di riflessione.
Ma sì, prima di approdare al titolo definitivo con il regista Lorenzo Loris abbiamo tentato più strade titolistiche, non si può, se si può dire così. E quindi poi alla fine abbiamo deciso per questo titolo, che è un po' lungo, in realtà stiamo utilizzando Una promessa d'amore, ma il titolo completo definitivo è Adèle e Victor Hugo, Mary Jo e George Simenon, Una promessa d'amore.
Allora, noi per comodità lo chiameremo una promessa d'amore, nel senso che
come
non riuscirò...
Come ci suggerisce il nostro amico Roberto Traverso dell'Autop.
Ecco, sì, fa bene Traverso a suggerirvi questo, perché la gente come me poi non riesce a ricordare il titolo completo e quindi è meglio rimanere su Una promessa d'amore. Ma dal titolo stesso, e adesso a questo punto ti chiedo di presentare le nostre due interpreti bravissime, che ci hanno, insomma, con le difficoltà che ci sono in uno studio radiofonico, regalato un estratto dallo spettacolo proprio solo per noi, e di raccontarci allora questi due personaggi che si fronteggiano sia pure attraverso il tempo.
Il testo teatrale nasce da uno scavo che risale a tantissimi anni fa, uno scavo che ha a che fare con personaggi molto complicati e realmente esistiti, e nel caso specifico appunto mi riferisco a Mary Jo Simenon e Adèle Hugo. Le ho incrociate leggendo i loro padri, come si può immaginare, leggendo Memorie intime, che è uno dei, che è l'ultimo libro che George Simenon ha scritto, e dove riporta in questo libro le lettere e il libro piccolo, si fa per dire, perché è un grande libro magmatico di sua figlia. Subito dopo il suicidio Mary Jo Simenon si uccide a 25 anni, siamo a metà del Novecento. Adèle Hugo nasce nel 1830 e finirà in manicomio gli ultimi anni della sua vita, sopravvivrà ai suoi genitori. Quindi, come dicevo, le ho incrociate leggendo le opere dei padri e subito mi sono incuriosita, perché mi sembrava che avessero delle affinità. E queste affinità le ho potute riscontrare non solo nelle patologie che le sono state diagnosticate, nelle ipotesi diagnostiche, ma anche nell'inquietudine, l'essere figlie di due padri grandiosi, di due colossi della letteratura, e il voler soprattutto trovare una propria strada, una propria identità.
Ecco, allora il benvenuto a Monica Bonomi, Silvia Valsesia, le abbiamo sentite
prima. Ciao Ira.
Ciao. Allora Silvia, fai una cosa, spostati vicino a Monica e potete condividere il microfono, perché sì, il tuo funziona meno bene. Ti abbiamo sentita bene lo stesso.
Perfetto.
Ma però insomma, per evitare che poi facciate fatica. Allora, come ve li siete vestiti addosso lavorando con Loris questi due personaggi? Monica.
Ma ci è venuto naturale.
Monica interpreta, lo diciamo perché
Hugo,
siamo
sì,
in radio, quindi
quella più anziana. Ovviamente
no, è un ruolo di spessore,
sì, no, e ci è venuto naturale, perché insomma assomigliamo molto, no Silvia, a questi due personaggi. Quindi già al primo giorno eravamo già preparate per fare lo spettacolo, quindi non è stato difficile, Ira.
Però ci sono degli elementi che forse vorrete sottolineare ciascuna del proprio personaggio per dare agli
sì,
ascoltatori.
No, sto
qualche...
scherzando ovviamente. Beh, è stato un lavoro lungo di comprensione innanzitutto legato ovviamente al testo che aveva scritto Lucrezia, che è un testo complesso, pieno di significati, di strati da stanare, che non emergono ovviamente a una prima lettura diretta, proprio perché sono collegati e strettamente connessi a due personaggi che sono attraversati costantemente da stati umorali che cambiano repentinamente e che sono vittime di un ambiente esterno che hanno vissuto con grande fatica, con grande dolore, di un rapporto con la loro intimità fortemente compromesso.
Diamo un elemento del tuo personaggio che ti ha forse sorpreso, su cui hai lavorato di più.
Beh, questa attesa di quest'uomo che non arriva mai, no? L'attesa di un amore strettamente legato a un volto, a un certo viso, non a un amore generico, al bisogno di amore che abbiamo tutti poi, no? Quello di trovare qualcuno che ci capisca, che ci comprenda, che è una cosa piuttosto ecumenica. Tutti vogliamo essere amati, ma il fatto di essere così collegati a una persona in particolare e portarsela appresso per tutta la vita, perché chiaramente simboleggia il rapporto con un padre molto difficile, invadente,
ingombrante.
Ingombrante, anche se poi non sappiamo, no, però magari insomma le voleva anche bene, questo non ci interessa poi più di tanto.
Silvia, allora.
Sì, per me è stato molto interessante lavorare su Marijo Simenon, anche perché in effetti ci sono molte cose che capisco, percepisco e intuisco anche rispetto a quello che sono io, perché lei insomma voleva essere un'attrice, si è trasferita a Parigi per andare a studiare all'Accademia di Teatro, aveva un fortissimo desiderio artistico, però era incapace nel riuscire ad esprimerlo, si sentiva sicuramente schiacciata da questa potenza del padre, che già allora era un uomo di successo. Sì. E quindi è stato molto interessante lavorare su questo, da un lato, desiderio molto forte e allo stesso tempo questa sensazione di non riuscire mai a tirarlo fuori, a viverlo con leggerezza.
Certo, vi ringrazio, siete state molto chiare, oltre che molto gentili a regalarci questo estratto. Tempo tiranno, naturalmente, come sapete, ma penso che qualche elemento, grazie alle vostre parole, a quelle di Lucrezia, agli ascoltatori sia arrivato, anche di curiosità rispetto a questo lavoro. Lucrezia, cosa vorresti che il pubblico si portasse a casa alla fine dello spettacolo?
Ma innanzitutto che è un gioco teatrale, che c'è molta ironia, come dire, involontaria, perché la follia, in questo caso non so se si può parlare di follia, ma come diceva benissimo Monica Bonomi, di stati d'animo che si alternano di continuo, quindi non risate a crepapelle. Lo spettatore, secondo me, può vivere tanti stati d'animo, ma non sottolineare questo aspetto della sofferenza, perché secondo me c'è altro anche questo.
Beh, insomma, la sofferenza si può anche, certo, esprimere con ironia e sarcasmo.
Esatto.
Quindi credo che abbiamo
questa
compreso l'insieme, insomma, complesso, giustamente visti i personaggi, che viene proposto. Il nuovo spettacolo dell'Autof, allora, diretto da Lorenzo Loris, Una promessa d'amore, io lo chiamo così, anche se appunto ci sono Adele e Marijo in scena. Grazie a Lucrezia Lerro, a Monica Bonomi, a Silvia Valsesia, in scena fino al 3 di dicembre all'Autof di Milano, l'abbiamo detto. Grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie, ciao. Stride, and I'll fly.
Allora, io credo che lo risentiremo ancora e lo risentiremo con piacere, come sempre. Gianni Biondillo, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, lo risentiremo nei prossimi giorni, perché noi saremo fermi al castello con le nostre trasmissioni e voi camminerete per il Festival delle Metropoli, una delle partnership di Radio Popolare con Book City, giusto?
Esattamente, saremo in giro già da domani mattina. Domani partiamo con 200 bambini delle elementari, attraversiamo il Corvetto e andiamo fino a Chiaravalle. Sarà già una bella carovana molto divertente. Poi di giorno in giorno iniziative per adulti, per bambini, per anziani, per chiunque voglia esserci. Tutti gratuiti ovviamente, perché l'idea è attraversare Milano, attraversare la metropoli e scoprirla un grande libro di pietra che soltanto camminandoci dentro riusciremo a leggere.
Allora, si tratta, dicevamo, Gianni Biondillo ormai è talmente vicino a Radio Popolare che contingente sintetizza meravigliosamente.
Voglio la cittadinanza onoraria.
Ce l'hai già praticamente, però abbiamo quasi tre minuti per dire che il Festival delle Metropoli è un festival di narrazione urbana itinerante, come appunto Gianni accennava, come se no, essendo lui coinvolto con la sua associazione Sentieri Metropolitani, poi ci sono tanti altri partner, incontri, musica, teatro, reading, in proiezioni per scoprire la città, come Gianni Biondillo già fa insomma da tanti anni, e come diceva, per tutta la durata di questo lungo fine settimana che comincia domani. Vogliamo citare anche gli altri itinerari?
Sì, allora guarda, ti ho detto quello di domani del Corvetto,
da via Martinengo ad Abbazia di Chiaravalle.
Esatto, dopo domani mattina partiamo da Cascina Gobba con 100 ragazzi del Trotter, della ex Trotter, e camminiamo, andiamo a conoscere la storia dei piccoli martiri di Gorla, insieme anche a Renato Sarti.
Sì.
Andiamo allo Zelli, facciamo un bel giro e torniamo qui appunto al Trotter. E poi venerdì sera iniziano i tour, quelli per tutti quanti.
Per gli adulti, quindi, diciamo, cioè non per le scuole.
Ecco, allora, quello di venerdì mi piace molto perché è un po' particolare, perché partiamo alle 4 del pomeriggio da Cutiotto, davanti alla chiesa di Vico Magistretti, facciamo la nostra ascensione al Monte Ventoso, cioè saliamo sul Monte Stella.
Sì.
E vediamo il tramonto su Milano dal Monte Stella, dalla cima del Monte Stella. Poi riscendiamo, andiamo a trovare gli amici di Copi che ci offrono un tè caldo. Insomma, camminando incontreremo un po' di amici e situazioni e luoghi molto belli, fino ad arrivare ad Ergano, in Bovisa, e dentro, arrivati a conclusione di questo percorso, alla biblioteca di via Baldinucci proietteremo un film di Luigi Comencini, che è stato girato proprio fra il Gallaratese e Bovisa, quindi per i posti che noi abbiamo incontrato li rivedremo in un film di 40 anni fa, e questa è una gran bella conclusione. Passeremo per il Blitz, ci sarà anche una pausa per una sorta di aperitivo che abbiamo chiamato a perietnico, insomma una cosa molto bella e molto divertente. Poi invece gli altri, sabato mattina partiamo da Molino Dorino e facciamo una specie di calata degli Unni fino ad arrivare alla nuova centralità di City Life, quindi passando per il centro commerciale Bonola, sì, incontrando amici come Massimo Cirio, Alessandro Zaccuri, eccetera eccetera. Il pomeriggio invece sarà la volta di Lorenteggio e Giambellino, si parte alle 3 del pomeriggio da Bisceglie, esatto, e sarà questa carovana, entrerà dentro l'ex Ansaldo, dove incontreremo la maratona letteraria organizzata appunto alla ex Ansaldo. Loro leggono, noi arriviamo, i veri maratoneti, quelli che camminano, e poi saliremo sul palco, io leggerò qualcosa su di Pasolini eccetera eccetera. Invece poi domenica ci sarà questa invasione dei barbari che parte da Parco Nord, dal capolinea del 4 alle 9 del mattino, e scenderemo tutta questa orda famelica di gente che vuole conoscere le storie della città. Attraverseremo il Niguarda, andremo verso la stazione centrale fino ad arrivare alle porte della città storica, cioè ai caselli daziari di Porta Venezia, ma ci fermeremo lì perché a noi il centro storico non interessa, tutto quello che abbiamo visto è già abbastanza ricco di storie, tutta
certo,
una più bella interessante dell'altra. E ci sarà una festa finale con Ricky Gianco, che ci racconterà un po' di cose, canteremo delle canzoni, ci sarà della musica, ci sarà un po' di intrattenimento, delle mostre di amici che esporranno delle cose, fra cui gli Urban Sketcher, che ci accompagneranno in questi 4 giorni e disegneranno, al posto di fotografare, disegneranno le cose che vediamo, quindi ci sarà una mostra dei loro disegni, i Minimal Incipit, ci sarà della musica, i Murdis, Gianricchi Gianco, insomma una grande festa finale.
www.festivaldelemetropoli.org. Ti anticipo già che per esempio venerdì e sabato ci rifaremo vivi per farci raccontare come sta andando, poi prenderemo accordi adeguati in modo da non telefonarti mentre stai leggendo, però diciamo che tenetevi pronti perché seguiremo evidentemente tutti questi percorsi nel corso di Book City e delle nostre trasmissioni.
Hai fatto bene a dare l'indirizzo festivaldelemetropoli.org. Bisogna iscriversi, insisto, è gratuita l'iscrizione, sì. A noi serve soltanto sapere quanti
ci siamo
per un problema logistico per poter poi muovere tutte queste persone.
Grazie Gianni Biondillo, ciao. Grazie, a presto, a ciao. Ed eccoci le notizie di Radio Popolare, noi torniamo domani alle 11.30, mentre venerdì saremo a Book City come tante altre trasmissioni di Radio Popolare. Andate sul sito e scoprite tutto quanto. A risentirci, un saluto da Ira Rubini.